Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
In ascolto della parola. Commento alla liturgia festiva del padre Egidio Picucci, cappuccino.
Nato a Betlemme, casa del pane, per tutta la vita Gesù ha dimostrato una particolare affezione a questo alimento che è fondamentale per la vita dell'uomo. Lo moltiplicò due volte tra l'azzurro del lago di Tiberiade e la casta quieta dei cieli che lo circondano. Ne parlò raccontando delle briciole che cadevano dalla mensa del ricco senza arrivare, purtroppo, sulla bocca del povero Lazzaro. Lo fece rimpiangere dal figlio al prodigo mentre contendeva le ghiande agli animali. Paragonò la chiesa alla madia piena di farina che attende di sollevarsi per la forza del lievito. Parlò di se stesso come del chicco di frumento che deve morire. Infine disse di essere lui, il pane vero disceso dal cielo, che tutti debbono mangiare per vivere in eterno. Se è molto importante la dimensione di segno che il pane possiede, è giusto sapere di che cosa è segno per noi, perché possiamo scoprire di che cosa diventa segno dopo la consacrazione, quando diventa il corpo di Cristo, portato domenica in processione per le vie delle città e dei villaggi, dopo che il Papa ce lo ha portato giovedì per le strade di Roma. Facciamo anche noi ora una breve processione dentro di noi, unendoci idealmente a quelle solenni che sfileranno al sole di giugno. Il primo segno è di facile intuizione. Il pane è cibo che nutre e dà vita. Dove il pane manca, manca la vita. Sono di ogni giorno le spaventose immagini che dall'Africa o dall'Asia arrivano sul piccolo schermo di casa e si affacciano sulle nostre mense cariche di ogni ben di Dio, scheletri ambulanti di donne e di bambini a cui manca il pane. La ricchezza non è un furto, ma può essere un peccato. Il passaggio al significato eucaristico del pane è facile. La mia carne è vero cibo, disceso dal cielo. Il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia di me vivrà per me, vivrà in eterno. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo che è dato per voi. Secondo la spiegazione dei teologi, sull'altare su cui il sacerdote ripete queste parole, ci sono due corpi di Cristo. C'è il suo corpo reale, il corpo nato da Maria Vergine, risorto e asceso al cielo, e c'è il suo corpo mistico, che è la Chiesa, cioè il corpo di tutti coloro che sono uniti a Cristo, che è il capo. Nessuna confusione tra le due presenze, che sono diverse, ma anche nessuna divisione. L'offerta di noi stessi, senza quella di Gesù, sarebbe un nulla. Non sarebbe né santa né gradita a Dio, perché siamo creature peccatrici. Ma l'offerta di Gesù, senza quella della Chiesa al suo corpo, non sarebbe sufficiente per ricevere la salvezza, ovviamente, non per procurarla. Tant'è vero che San Paolo dice di completare nella propria carne ciò che manca alla passione di Cristo. Alla presenza di queste due offerte, di questi due doni, il pane e il vino che diventeranno corpo e sangue di Cristo e il corpo mistico della Chiesa, fanno giusto riferimento le due invocazioni allo Spirito Santo che ascoltiamo nella liturgia di ogni giorno. La prima dice: ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Cristo. La seconda dice: dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli, lo Spirito, faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito. Da tutto questo deriva che il cristiano non può limitarsi a celebrare l'Eucaristia. Il cristiano deve essere Eucaristia. Il come ce lo dice San Giovanni, l'unico evangelista che non racconta l'istituzione dell'Eucaristia, ma è l'unico che racconta ciò che Gesù fece prima della sua istituzione, la lavanda dei piedi agli apostoli. Questo gesto, posto a conclusione dei Vangeli, ci dice che tutta la vita di Gesù, dall'inizio alla fine, fu un lavare i piedi agli uomini, un pane spezzato per il mondo. Fu, come ama dire qualche esegeta, una pro-esistenza, cioè un'esistenza vissuta a favore di altri, un servizio. Il servizio di per sé non è una virtù. Nella Bibbia si parla perfino di un servizio al peccato, ma scaturisce dalla virtù e in primo luogo dalla carità. Il servizio è una imitazione dell'agire di Dio che, essendo il bene e tutto il bene, non può beneficare che gratuitamente. Il servizio è frutto anche di una convinta umiltà. Imparate da me che sono mite e umile di cuore. Proviamo a immaginare come cambierebbe la vita se ognuno di noi fosse davvero Eucaristia come Gesù, vale a dire se offrisse volentieri tutto se stesso al servizio degli altri. Una mamma va a messa o l'ascolta alla radio. La Radio Vaticana la trasmette tutti i giorni alle 7 del mattino e poi comincia la sua giornata piena di occupazioni che le frantumano la vita. Apparentemente sembra una monotona ripetizione di gesti. In realtà ella ha capito che Gesù lavò i piedi agli apostoli ed è Eucaristia con lui. Tu, malato, che ascolti la messa e offri il tuo corpo spezzato dal dolore per il bene degli altri, tu sei Eucaristia con Gesù. Un uomo va a messa la domenica e passa poi la settimana in ufficio, nell'officina, sul campo. Se lavora con responsabilità e fa del suo lavoro un servizio generoso e leale ai suoi e alla società, egli è Eucaristia con Gesù. È semplicismo tutto questo? No, è teologia. Ed è proprio perché si considera semplicismo e non si agisce così che i furbi scaricano il lavoro sui buoni e i prepotenti pretendono sempre ragione. Come cambierebbe il mondo se ognuno vivesse così? Nell'attesa, come diceva Gesù, di capire un giorno quello che non vogliamo capire ora, due consigli. Il primo è relativo all'Eucaristia come cibo, quindi alla comunione. Chi muore di fame perché non ha il pane non ha nessuna colpa. Chi muore nell'anima perché rifiuta di comunicarsi è un suicida. Dio, pane eucaristico, c'è dappertutto e in abbondanza. Comunione, quindi, e se occorre premettendo la confessione. Non è vero che non occorre confessarsi, è vero che bisogna confessarsi bene. Il secondo consiglio è per te che non puoi o non vuoi partecipare alla messa. Fa tu, ma non rinunciare a una visita a Gesù vivo nel tabernacolo. Da una visita anche frettolosa scaturiscono beni immensi che arricchiscono l'anima e ne garantiscono la salvezza.
In ascolto della parola. Commento alla liturgia festiva del padre Egidio Picucci, Cappuccino.